Allora, io cercherò di essere il meno tecnico possibile perché, come diceva chi mi ha preceduto, è un tema estremamente anche noioso, poi estremamente tecnico e molto difficile anche per noi giuristi da capire. Per cui, insomma, cercherò di essere in alcuni casi anche un po' atecnico, cercando di essere il più comprensibile possibile. Allora, vediamo da dove siamo partiti. Siamo partiti dalla legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore prevedeva all'articolo 180, prima che intervenisse una modifica l'anno scorso, prevedeva che la SIAE era l'unico soggetto che poteva gestire i diritti d'autore in forma collettiva. E quindi fondamentalmente era l'unico organismo che poteva gestire questi diritti d'autore. Nel frattempo è intervenuta una direttiva comunitaria. La direttiva poi è stata trasformata, tecnicamente si dice recepita, in legge nazionale con il decreto legislativo 35 del 2017. E questa direttiva prevedeva, che è una direttiva sulle società di gestione collettiva, prevedeva due tipologie di enti, che erano gli organismi di gestione collettiva, e gli organismi di gestione collettiva erano caratterizzati da un aspetto, cioè dal fatto di essere controllati dai loro iscritti e dal fatto di non perseguire finalità di lucro. E dall'altro lato invece, mi fermo così mi fa una foto bene, sorrido. Allora, dall'altro lato invece c'erano gli enti che invece erano non controllati dai loro iscritti e quindi che avevano, diciamo, un organo di governance, che non erano gli artisti, che non erano gli autori, per essere più corretti, e che soprattutto, soprattutto perseguivano, o meglio, perseguono delle finalità di lucro. Quindi questa è la bipartizione che c'è nella direttiva comunitaria. Direttiva comunitaria che però, attenzione, non si occupava dei monopoli, anche perché l'Italia, insieme ad un altro paese, era l'unico ad avere un monopolio legale. Quindi, insomma, a livello comunitario la Commissione europea aveva altri problemi. Il problema della Commissione europea non era quello di far cadere il monopolio della SIAE. Il monopolio della SIAE poi in realtà è caduto. È caduto successivamente consentendo. Grazie, scusa. Dicevo, su questo, anche perché così vedo pure, su questo peraltro la legge italiana ha previsto il fatto che fondamentalmente questa attività, oltre che da SIAE, potesse essere gestita solo appunto da un organismo di gestione collettiva e quindi da quello fondamentalmente controllato dagli artisti e che non perseguiva uno scopo di lucro. Tant'è che in Italia l'organismo che è concorrente di SIAE non è Soundriff, come si dice, ma in realtà è LEA, che è un organismo che appunto è controllato da artisti e che fondamentalmente non persegue scopo di lucro, che è stato in un certo senso gemmato da Soundriff, che però è una cosa diversa giuridicamente rispetto a Soundriff. Io qui peraltro non vorrei parlare né di Soundriff né di Lea, perché vivo un enorme conflitto di interessi legato al fatto che appunto lo studio di cui sono socio assiste Soundriff da sempre e dal fatto che io personalmente sono il comitato di sorveglianza di Lea, quindi voglio dire, insomma, andrei a parlare di qualcosa che mi tocca direttamente, per quanto insomma non è che ne abbia un ritorno economico io. Partirei invece da un altro presupposto, cioè dal presupposto che bisogna andare a tutelare la posizione degli autori. A me, francamente, la storia del copyright is for losers mi sembra che vada bene, soprattutto per chi non vive di copyright. Io non vivo di copyright, ma qualcosa di copyright guadagno. E sinceramente non vedo perché non dovrei guadagnarlo. Molto spesso dimentichiamo che appunto il diritto d'autore è qualcosa che aiuta gli autori. Il diritto d'autore, per carità, oramai è diventato anche ipertrofico in molti aspetti, però questo è un tema che ci porterebbe lontanissimo, secondo me. Tutela poco gli autori, tutela molto i meccanismi di produzione, anche nella direttiva ultima, questa di cui tanto si è parlato, voglio dire, alla fine gli autori hanno un ruolo assolutamente marginale. Però vi devo dire che appunto l'idea che il copyright sia una cosa cattiva di per sé, sinceramente, voglio dire, quando nasce il copyright, nasce con l'idea che si debba dare la possibilità a qualcheduno di, come posso dire, di lavorare anche nei tempi morti. Io non posso dire di essere un ex musicista, ma ho praticato abbastanza la musica e conosco il mondo della musica. E ricordo molto bene una volta che ero ragazzo, lessi un'intervista a Guccini e Guccini disse una cosa che mi colpì molto, perché c'era questo tono da parte dell'intervistatore, maestro, ma lei che è un poeta, che... Guccini disse: io passo la giornata a scrivere musica, chi fa il benzinaio o fa il barista torna alle 8 di sera a casa e non tiene la stessa libertà che ho io. Magari lui potenzialmente è più bravo di me, però non ha il tempo che ho io. Quindi il diritto d'autore in realtà serve a questo, serve anche a questo, cioè serve a garantire agli artisti, agli autori, anche di creare nei tempi morti, cioè di sapere che loro hanno una sorta di ritorno economico dallo sfruttamento delle loro opere. Poi è chiaro, ripeto, il meccanismo è un meccanismo per cui c'è cessione dei diritti. Io da avvocato ho visto tantissimi contratti con cessione tombale dei diritti anche da parte di artisti che poi sono diventati molto famosi, voglio dire, ricordo che una volta ero una delle parti in un contratto di un gruppo musicale che poi insomma ha vinto il è stato insomma il gruppo che ha venduto di più quell'anno in Italia, quindi insomma hanno guadagnato dai concerti, non hanno guadagnato nulla dai diritti d'autore perché avevano ceduto tutta la produzione. Quindi su questo ci sono tutta una serie di strutture del diritto d'autore, però senza toccare i massimi sistemi, perché insomma è una chiacchierata tra amici, proviamo a vedere anche da un punto di vista pragmatico che novità ci sono. Perché questa cosa, peraltro l'ha scritta anche Chiara nel suo articolo, ci sono alcune novità importanti. La prima novità riguarda il fatto che la direttiva prevede la possibilità da parte degli autori di andare ad assegnare il proprio repertorio in forma frazionata. Cioè, mentre prima io avevo l'obbligo di assegnare tutto il mio repertorio, cioè per esempio da musicista tutte le mie canzoni ad un unico soggetto, oggi invece posso assegnarne alcune ad un soggetto, altri ad un altro. Posso assegnare alcune utilizzazioni ad un soggetto, i passaggi online vanno a SIAE, i passaggi, la raccolta della musica dal vivo va ad un altro soggetto. Posso anche fare delle limitazioni per singoli eventi. Qui voglio dire il meccanismo è molto più difficile di quello che sembra. Quello che avviene in realtà è l'autore concede una licenza all'organizzatore del concerto e fa una comunicazione alla società di gestione. Quindi l'autore fa il concerto al Cinema Palazzo, fa una licenza col Cinema Palazzo e poi dice a Soundriff, a SIA o a chi per altri, dice: tu da qua non raccogli niente, io soldi da questa cosa non ne voglio. E quindi anche una libertà da parte dell'autore, perché insomma fino a ieri quello che avveniva è che l'autore si spogliava completamente anche, come posso dire, del dominio sulle proprie opere. Cioè io le affidavo a Chiara Colasurdo e Chiara Colasurdo poi dicevo: Chiara, ma quello è il matrimonio di mia sorella, non andare a chiedere soldi a mia sorella. E Chiara andava a chiedere comunque i soldi al matrimonio di mia sorella. Oggi questa cosa per fortuna la si può limitare. È un'informazione che diciamo non è circolata abbastanza, non è circolata a sufficienza. Posso anche limitare per singole utilizzazioni il passaggio radiofonico, per stare nel contesto in cui siamo. Passaggio radiofonico, non voglio che ci sia raccolta da quel passaggio radiofonico. Da autore lo posso fare. E quindi fondamentalmente vado a fare un regalo, diciamo, alla radio che mi passa. Pensate per esempio alla radio che trasmette il concerto. In realtà in quel caso io potrei da autore fare una comunicazione in cui dico: non voglio né i soldi dal Cinema Palazzo né i soldi da Radio Sonar che trasmette il concerto. Lo posso fare per quel singolo evento. E questo insomma mi sembra una possibilità che sicuramente apre delle strade su cui si può ragionare. Un'altra novità interessante che non ha a che fare con il o meglio è un decreto attuativo dell'articolo 45 del decreto legislativo 35, non voglio dare troppi numeri, insomma c'è questo decreto ministeriale che dice che per i concerti in luoghi con meno di 100 spettatori, a prescindere dal bigliettaggio, si può avere una licenza ridotta del 20%. Se il musicista ha meno di 35 anni, la licenza è ridotta del 30%. Quindi voglio dire, ci sono alcune situazioni in cui sicuramente i soggetti vengono agevolati. Ripeto, partendo da un'idea, cioè del fatto che io non ho nulla contro il diritto d'autore, insomma, insegno diritto d'autore all'università, faccio l'avvocato nell'ambito del diritto d'autore, e anche quello che direttamente o indirettamente dà mangiare a me, voglio dire. Quest'anno ho avuto la fortuna di scrivere un libro che ha venduto tanto, per la prima volta ho visto diritti d'autore che erano nell'ordine di qualche migliaio di euro. Pensavo addirittura si fossero sbagliati, confesso, e ho chiamato l'editore per dire guarda che forse è sbagliato, mi ha aggiunto uno zero in più, allora ho detto no, sono proprio questi. E vi devo dire che, per esempio, lì sulla mia... Ora non è che voglio dire, prima non difendevo il diritto d'autore perché non ci guadagnavo, ora invece ci guadagno e lo voglio difendere, no. Non sono così miserabile, sono miserabile ma non così tanto. Quello che voglio dire è che effettivamente ci sono persone che di questo vivono. E bisogna porre appunto questi soggetti nella condizione, da una parte, di avere un maggior potere contrattuale. Io sono anni, ripeto, anche per quello che poi è la mia storia personale, cioè venendo dal mondo della musica, e su questo forse ha ragione Simone quando dice, insomma, il mondo dei musicisti, ma degli artisti in generale, è un mondo molto spesso distratto. Sono anni che io, ma a livello quasi non profit, cioè dico a tutti i miei amici musicisti, ma facciamo un'associazione dei musicisti, a livello quasi, ora dico una parolaccia, quasi di sindacato, che vada a tutelare i musicisti, ma penso, voglio dire, non insomma ai Subsonica, per quanto conosca i Subsonica da quando facevano i club, penso ai gruppettini che vanno a suonare nel locale, il locale che gli dice non ti pago perché non ho fatto sufficiente incasso, ma voglio dire, là mi è da dire pure sti cazzi, cioè insomma non è che il gruppettino può farsi carico del rischio imprenditoriale del gestore del locale. Io sono venuto a suonare, quello che devo fare l'ho fatto. Se c'erano 1000 persone o ce n'erano 100, del resto se vengono 1000 non è che mi paghi di più, mi paghi sempre lo stesso. Allora o facciamo che mi paghi in percentuale, che è anche un'idea, oppure mi paghi quello che abbiamo convenuto. Però tutto questo poi lo si fa sempre sulla stretta di mano. Quindi se poi il gestore del locale dice ragazzi è stato bello, ho dato visibilità, ho fatto suonare in un posto dove 100 anni fa ha suonato, che so, Daniele Silvestri o Niccolò Fabbi, ringraziate che vi ho fatto suonare, arrivederci. E quindi voglio dire, anche fare una... Questo significa per esempio i primi contratti che si fanno nella musica. I primi contratti, i ragazzi firmano qualsiasi cosa gli viene messo sotto il naso. Anche qui avere qualcheduno che faccia un po' il cane da guardia è qualcosa che può servire. Ripeto, io so che è assolutamente antieconomico, insomma, sono abbastanza fortunato da riuscire come avvocato a vivere d'altro, cioè non è questo intendo dire che mi porterebbe da... Peraltro conosco insomma questo mondo, so che è un mondo non ricchissimo sicuramente, però in realtà voglio dire questa idea di fare un'associazione che possa essere tra le radio, che possa essere tra i musicisti, perché poi mi rendo anche conto che se devo chiedere a un musicista, che so, do i numeri, 1000 euro per una consulenza, e quello dice ma guarda io 1000 euro non ce li guadagno magari neanche dal contratto di edizione, è chiaro, quello dice vabbè allora me lo faccio da solo. È chiaro che se io devo chiedere, invece devo spalmare la mia attività su tutta una serie di soggetti, allora questo può avere un senso. Questo lo dico, non ripeto, non pro domo mea, cioè vale per Chiara, vale per tutti gli altri che lavorano in questo settore. Cioè in realtà anche far leva sull'associazionismo sarebbe molto importante. Sull'associazionismo, chiamatelo come volete voi, sulla rete. Cioè io mi piace molto questo incontro, voglio dire, perché alla fine è un incontro che mette insieme delle persone che hanno gli stessi problemi. Insomma, una volta che ho risolto il problema 1, l'ho risolto, se non a tutti, quantomeno, diciamo, almeno ho fatto il 50% del lavoro. Quindi non è che mi vado a prendere ogni volta la stessa cifra da tutti. È chiaro che se si fa un forfettone comune, voglio dire, questo può tornare utile, ripeto, anche perché poi molto spesso il lavoro nostro dovrebbe essere un lavoro per far capire come guadagnare di più. Quindi un lavoro molto spesso che è quasi una forma di investimento, cioè ti spiego come guadagnare, come paghi il social media, qualcosa che ti dice come portare più spettatori o portare più ascoltatori o quello che magari ti aiuta a portare la pubblicità ad un evento e tutto il resto. Così alla fine, voglio dire, l'avvocato non serve quando ci sono problemi, ve lo dico sinceramente, cioè io ho l'odio verso le cause, non mi piace proprio farle, non... Ne tengo tipo 3 in questo momento, voglio dire, contro dei mostri, peraltro, come Mediaset e cose del genere. Quindi, se non mi vedete in giro è perché m'hanno fatto. Sono arrivati ninja a casa e mi hanno ammazzato. E quindi dicevo, al di là di questo, no, quello che volevo dire è che in realtà in questo momento sicuramente storico per il diritto d'autore sta cambiando molto, sta cambiando tutto. Quello che diceva prima Simone, sono d'accordo a metà. Simone citava quello che io avevo scritto oramai tanti anni fa, quando peraltro Simone rilassa, siamo tutti più vecchi di te. Insomma. Io ho fatto 40 anni già da un po', quindi stai sereno, non ti preoccupare. Dicevo, quando proprio stavo per fare 40 anni, ma anche prima, in realtà in un libro che è del 2012, 11, non mi ricordo, avevo ipotizzato questa idea appunto di scorporare la SIA in un ente di controllo pubblicistico e in un ente privatistico che invece continuasse a fare quello che fa SIAE. Questa è una strada giusta, è chiaro che però in realtà l'accordo che hanno fatto SIAE Soundriff, lo dico, io l'ho veramente solo riletto quell'accordo, cioè il mio socio Guido Scorza mi ha mandato l'accordo, mi ha detto che ne pensi? L'ho letto, non mi ha manco risposto alla mail, quindi insomma il mio contributo lì è stato praticamente zero. Però vi devo dire onestamente che lì non è un fatto di tutelare SIAE o tutelare Soundriff, è tutelare proprio gli utilizzatori. Cioè evitare che uno si faccia la guerra, che domani mattina uno va alla televisione tal dei tali, da Sky alla Rai, e dice guarda che devi pagare tutto a me, guarda che devi pagare tutto a Soundriff. Cosa che è successa per esempio con i diritti connessi. Io per un periodo ho seguito Artisti 7607 e ricordo che era quello che succedeva, cioè Sky non pagava le collecting dei connessi degli attori perché diceva non so se devo pagare il nuovo IMAI o devo pagare 7607. E quindi voglio dire l'accordo SIAE Soundriff in realtà è proprio un accordo per gli utilizzatori. SIAE Soundriff si possono continuare a fare la guerra all'infinito, noi ci divertiamo un sacco, anzi, voglio dire, a litigare, quindi io vado a canalizzare tutto l'odio verso il mondo in quelle causette che facciamo contro SIAE. Quindi no, voglio dire, non, in realtà l'accordo è stato fatto veramente per gli utilizzatori. Ed è un modo proprio per dire, guardate che noi non vogliamo farci la guerra, ma soprattutto vogliamo fare in modo che il sistema funzioni. Perché del resto è nell'interesse di SIAE e Soundriff che l'utilizzatore paghi, altrimenti l'utilizzatore dice io non so chi devo pagare, non pago nessuno. E quindi fondamentalmente muore Sansone con tutti i filistei, per cui voglio dire, non è né nell'interesse di SIAE né nell'interesse di Soundriff. Non so se devo dire altro, io proverei a tirare le fila dicendo che c'è questa possibilità fondamentalmente di andare a scorporare il mandato, anche di limitare il mandato attraverso licenze anche per singoli eventi. Ripeto, sono possibilità che ancora in pochi praticano perché ancora in pochi sanno anche da un punto di vista tecnico come si fa. E dall'altro lato, naturalmente, per quanto riguarda il live, c'è questa novità che non è che sia proprio una cosa che insomma cambi il mondo, però ridurre la licenza del 20 o del 30% comunque può tornare in qualche modo, può tornare in qualche modo utile. L'unica accortezza però che vorrei segnalare è il fatto che naturalmente se si fa per esempio una serata Soundriff e quindi si paga la licenza a Soundriff bisogna utilizzare tutte le musiche che sono del repertorio Soundriff. Quindi se poi metto la radio, metto la televisione con la musica di SIAE finisco per pagare due licenze. Stesso discorso vale per SIAE. Se poi passo Gigi D'Alessio, che so che passate sempre al Cinema Palazzo, se passo Gigi D'Alessio, chiaramente devo pagare anche la licenza Soundriff. Quindi l'unica accortezza naturalmente è fare attenzione che si utilizzi un repertorio o un altro, altrimenti si pagano due licenze, che però attenzione, non c'è una duplicazione, perché poi sono licenze in proporzione. Quindi in realtà non è che pago due volte. Pago delle licenze che sono in proporzione all'utilizzazione dei brani. Quindi è chiaro che se passo tre brani pago, voglio dire, tendenzialmente, ora l'ho detto in maniera un po' rozza, però in realtà non c'è due per, cioè semplicemente una percentuale per due. Quindi voglio dire, non si vanno a raddoppiare i costi, su questo vorrei essere molto chiaro. Però attenzione, perché è chiaro che se si usano musiche di due repertori differenti, poi bisogna pagare inevitabilmente tutte e due le società di gestione collettiva.
Fra l'altro sembra che ci siano 8 società, 8-9 società di collecting in Italia, cioè non esiste solo due dei diritti d'autore. Sono almeno 6. E Esatto, sì. Cioè da consorzio fonografici, SCF, ITR Site fino a tutte le...
Nei connessi, attento, perché c'hai sia l'audiovisivo che la musica. Quindi per esempio c'hai Nuovo Imaie per l'audiovisivo, c'hai 7607 per l'audiovisivo. 7607 è solo per gli attori, non è anche per la musica. It's Right è per la musica. Nuovo Imaie è sia per la musica che per l'audiovisivo. Quindi in realtà si sono di più, però fanno anche delle attività che sono diverse. Del resto un'altra cosa che poi si dice poco è che in Italia la peculiarità non è tanto e solo dettata dal monopolio, quanto dal fatto che SIAE era ed è ancora un ente generalista, cioè un ente che si occupa della musica, del teatro, della letteratura, della fotografia e di quant'altro. E molto spesso, peraltro, devo dire, ora per una volta parlo bene di SIAE, visto che sono anni che ne parlo male, devo dire, molto spesso svolgendo anche un'attività che alle volte è antieconomica, perché ti ripeto, se il mercato della musica vale l'80% e passa, il mercato della fotografia non è un mercato così ricco, però ovviamente il fotografo che si iscrive a SIAE deve essere comunque tutelato. Per cui molto spesso, sai, in altri paesi quello che succede è che c'hai l'associazione dei fotografi che si gestisce e probabilmente funziona anche meglio, perché sai, e comunque conoscono i loro problemi meglio degli altri e se li tutelano da soli. Insomma, non è detto che il mercato non vada verso questo, cioè verso il teatro, l'associazione di gli autori di teatro che creano una loro collecting society. Per il momento non ci hanno pensato ancora, ripeto, ma semplicemente perché sono mercati molto più poveri della musica. È chiaro che sulla musica c'è un guadagno, un margine di guadagno che è molto più ampio. Sul teatro, sulla letteratura, sulla fotografia e così via discorrendo, sulle arti figurative, cioè dei margini di guadagno che sono molto più bassi. Però nulla esclude che domani si faccia l'associazione degli autori di teatro, come negli altri paesi del resto. Quindi negli altri paesi è quello che avviene. Tu c'hai i collecting che sono settoriali per singoli segmenti di mercato, anche per singole utilizzazioni. In Germania c'è proprio la collecting del porno, per esempio, quelli che fanno solo porno e che si raccolgono i diritti per i fatti loro. Quindi voglio dire, potrebbe essere un possibile scenario futuro questo. Ripeto, sono mercati meno ricchi, però insomma, magari avere una tutela, come posso dire, verticale su un'unica materia potrebbe portare sicuramente a qualcosa. Come potrebbe entrare qualche altro operatore nel settore della musica? Questo poi, sai, diventa difficile perché poi stiamo parlando, insomma, come se di queste cose fossero da 20 anni, in realtà è praticamente da un anno che c'è questa situazione, con prima la possibilità delle utilizzazioni online, quindi anche gli equilibri di mercato non sono così netti.